Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare e liberare le navi nello stretto di Hormuz. Grande volatilità e leggero calo del petrolio ad inizio seduta. Vertice della comunità politica europea al via oggi in Armenia. Yerevan, il presidente parlerà anche del conflitto aperto sul Nagorno-Karabakh. Notte di festa nell'Oberland bernese, la favola del Thun, campione svizzero, ma la squadra di Lustrinelli è anche motore economico di una regione periferica. Sempre per lo sport, il Lugano acciuffa il San Gallo al secondo posto, l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto in Formula 1, terza vittoria consecutiva per Antonelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione per scortare le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal presidente Donald Trump, che dell'operazione non ha però voluto fornire dettagli precisi. L'Iran ha denunciato l'iniziativa come una violazione del cessate il fuoco. Il blocco nello stretto vitale per il transito di petrolio e fertilizzanti è diventato, come ormai sappiamo, la leva principale del conflitto tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra. Ma cosa sappiamo esattamente di questa nuova iniziativa? Ce lo spiega Manjula Bhatia dalla redazione.
Il presidente Trump, nell'annunciare quella che ha chiamato Project Freedom, progetto libertà, è stato abbastanza vago. Ha scritto sul suo social che la Marina statunitense inizierà già da oggi a scortare le navi straniere attraverso lo stretto di Hormuz e ha aggiunto, come nel suo stile, che se l'Iran cercherà di ostacolare l'iniziativa, interverrà con la forza. Nello stretto sono bloccate centinaia di navi, con a bordo circa 20.000 marinai. Molte sono lì da quasi due mesi. Questa iniziativa è quindi tra i passi più importanti intrapresi dall'amministrazione americana per cercare di riaprire la strategica via d'acqua bloccata dagli iraniani nelle prime fasi della guerra, con le severe ripercussioni che tutti conosciamo sui mercati globali. Trump ha presentato il progetto come una iniziativa umanitaria, volta ad aiutare il personale marittimo, a corto ormai di acqua e cibo, bloccato su navi di paesi neutrali coinvolti il loro malgrado nel conflitto. Ma questa iniziativa è chiaramente una sfida al tentativo iraniano di controllare lo stretto, Iran che vorrebbe applicare un pedaggio al passaggio delle navi amiche, misura che viola la libertà di navigazione. Il comando centrale statunitense ha detto che saranno utilizzati cacciatorpediniere e lanciamissili, più di 100 aerei e 15.000 soldati, senza però precisare come. Secondo fonti del sito di notizie Axios, la Marina americana, più che scortare le navi commerciali, resterà nelle vicinanze, fornendo informazioni sui percorsi sicuri da seguire, soprattutto per evitare le mine. Non è chiaro se questa mossa sia stata coordinata in qualche modo con gli iraniani stessi, sappiamo solo che Trump dice che sono in corso discussioni molto positive con l'Iran, cosa già sentita in passato.
E questa è una mossa che sta creando grande volatilità nel prezzo del greggio in apertura di contrattazione, ma comunque sempre solo sopra i $100 al barile. Intanto i paesi dell'OPEC Plus, i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di aumentare leggermente la loro produzione. Era una decisione attesa e molti analisti fanno notare che non avrà un vero impatto sul mercato internazionale, particolarmente teso dopo lo scoppio del conflitto iraniano. La notizia si presta comunque ad un'analisi, perché arriva pochi giorni dopo l'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti. Veronica Lippi ha coinvolto ieri in serata Francesca Cafferri, esperta di Paesi del Golfo.
Per capire l'impatto bisognerà veramente aspettare la riapertura dello stretto di Hormuz e non sappiamo quando questo avverrà. Ma la riunione di oggi era importante perché l'OPEC Plus ha voluto dimostrare che è business as usual, ovvero l'uscita degli Emirati non cambia la linea dell'organizzazione, siamo al terzo aumento di seguito e quindi il tentativo era quello di dire che le cose vanno avanti come prima. In realtà è chiaro che l'OPEC Plus, così come l'OPEC, è stata danneggiata dall'uscita degli Emirati, perché comunque parliamo di un paese che era responsabile del 13% della produzione e che era in grado di produrre o fermare i rubinetti a suo piacimento. E quindi diciamo oggi è stato un segno politico per dire siamo ancora qui, ma la realtà dei fatti è che È un'OPEC e un'OPEC Plus sicuramente indebolita.
L'attore principale in tutta questa strategia, sembra essere l'Arabia Saudita. Come si pone di fronte alle sfide che l'aspettano appunto nelle prossime settimane?
Beh, l'Arabia Saudita è sicuramente stata danneggiata dall'uscita degli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita è il paese principale sia dell'OPEC che dell'OPEC Plus. E da questa uscita ha due danni. Il primo è un danno politico, appunto, di autorità. Lo scontro con gli Emirati è arrivato al punto in cui gli Emirati si sono sfilati, li hanno sfidati. E poi c'è la questione economica. L'Arabia Saudita a questo punto porta da sola il peso della variazione della produzione di petrolio, proprio perché gli Emirati erano, insieme ai Sauditi, l'altro paese in grado di variare semplicemente, facilmente. La produzione, ecco, oggi sono solo i sauditi e quindi spetta a loro l'onere di variare, chiudere i rubinetti, aprirli a seconda della situazione politica.
Tre passeggeri sono morti a seguito di una sospetta epidemia da hantavirus su una nave da crociera. Tra le vittime figurano una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni e una terza persona non identificata. Contagiate almeno altre tre persone, secondo quanto ha dichiarato ieri sera l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sudafricano. L'epidemia è stata segnalata a bordo di una nave turistica in viaggio tra l'Argentina e Capoverde. L'hantavirus si contrae solitamente attraverso il contatto con l'urina o le feci di roditori infetti. Sebbene rare, le infezioni da hantavirus possono anche essere trasmesse da persona a persona, ha affermato l'OMS, che sta svolgendo indagini epidemiologiche. E oggi il presidente della Confederazione sarà in Armenia per il vertice della Comunità Politica Europea, piattaforma di dialogo tra paesi UE e stati vicini. Un appuntamento dedicato a sicurezza ed economia che si tiene in un paese segnato dal conflitto ancora aperto con l'Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. È una situazione complicata che la Svizzera segue da vicino da oltre 30 anni e che potrebbe rientrare nei radar della diplomazia elvetica. Ci racconta di più Anna Valenti.
Al centro del viaggio del presidente della Confederazione Guy Parmelin ci sono la sicurezza economica e una serie di colloqui bilaterali con alcuni leader europei, ma anche con il primo ministro armeno. Si parlerà di cooperazione economica, sviluppo, ma inevitabilmente sul tavolo ci sarà anche la disputa del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo è una regione abitata storicamente da armeni, ma riconosciuta internazionalmente come territorio dell'Azerbaigian. È diventata autonoma de facto dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma nel 2023 l'esercito azero ha ripreso il suo controllo, provocando un massiccio esodo verso l'Armenia. Un dossier tornato d'attualità anche in Svizzera, dopo la visita a Berna di giovedì del presidente del Parlamento in esilio del Nagorno-Karabakh, venuto a chiedere sostegno per gli armeni sfollati e per mantenere alta l'attenzione internazionale. Una visita senza incontri ufficiali, volutamente tenuta discreta. Si tratta infatti di un rappresentante di un'entità non riconosciuta. La Svizzera infatti riconosce l'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Tuttavia, anche volendo, il Consiglio federale non può ignorare il dossier diplomatico. Una mozione approvata dal Parlamento lo scorso anno chiede a Berna di promuovere un forum di pace e di garantire condizioni di ritorno sicure agli sfollati. Obiettivo che il governo ha detto più volte essere irrealizzabile, dato che le parti rifiutano di sedersi al tavolo. A ciò probabilmente si affianca anche il timore di Berna di possibili ripercussioni sui rapporti molto stretti con l'Azerbaigian, partner economico ed energetico di primo piano per la Confederazione.
Il leader dell'estrema sinistra francese Jean-Luc Mélenchon ha annunciato ieri sera che si candiderà alle presidenziali del prossimo anno. In un'intervista televisiva, il fondatore e presidente di La France Insoumise ha dichiarato di essere il candidato più preparato ad affrontare le sfide future e ha indicato nel Rassemblement National di estrema destra il suo principale avversario. Per Mélenchon, quella dell'anno prossimo sarà la quarta campagna presidenziale. E noi torniamo ora a parlare della prima vittoria del Thun nel campionato di calcio, un exploit eccezionale, la neopromossa squadra ha dominato la stagione con tanti giocatori considerati di seconda fascia, ma forse l'aspetto più interessante è che a vincere sia stato un club di una regione periferica come l'Oberland Bernese. Contattato da Luca Beti, il sindaco della città, Raphael Lanz, parla di una vittoria che assomiglia ad una fiaba.
Ja, ich bin natürlich hier dabei gewesen, als es klar wurde, und hier ist jetzt sehr schöne Feier im Gang. Il sindaco non si è certo lasciato sfuggire l'occasione di festeggiare il titolo, quando ha capito che il risultato tra San Gallo e Sion avrebbe consegnato il campionato al Thun, ha raggiunto lo stadio, un titolo che a inizio stagione nessuno aveva previsto. La festa in centro città sarà spontanea e, sottolinea Rafael Lanz, va benissimo così. Il successo della squadra di Mauro Lustrinelli, continua Lanz, sembra una fiaba, ma nasce dallo spirito di gruppo, dal duro lavoro e dalla passione, e non dai soldi. Valori da coltivare anche in futuro.
Dahinter steckt harte Arbeit, es steckt viel Herzblut dahinter und ich glaube, wir müssen diese Werte weiter pflegen.
Rafael Lanz ricorda che il successo della squadra andrà garantito con condizioni quadro ideali, grazie al dialogo tra istituzioni politiche e responsabili del club. Anche perché l'FC Thun è un importante motore economico dell'intera regione dell'Oberland Bernese. E guardando avanti, il sindaco ricorda con piacere gli anni in cui il Thun giocò la Champions League e spera che questa fiaba possa continuare anche lì.
Das wird natürlich schön. Wir haben ja wunderbare Erinnerungen an die Champions League und ich hoffe, wir können diese Geschichte ein bisschen weiterführen.
Oggi è la giornata nazionale contro il cancro della pelle. Anche in Ticino, in collaborazione con la Lega Cancro, alcuni specialisti si sono messi a disposizione della popolazione per controllare nei e macchie della cute. Lo slogan della campagna di quest'anno è «La pelle a memoria». Pervin Cavaccioglu ne ha chiesto il significato alla dottoressa Cristina Mangas, dermatologa e responsabile del Centro Tumori Cutanei Complessi all'Ente Ospedaliero Cantonale Ticinese.
È una metafora, traduce un po' quello che succede a livello cellulare nella nostra pelle dopo l'esposizione solare. Quello che fa male alle nostre cellule è l'esposizione solare intensa e intermittente, soprattutto le scottature solari e principalmente quelle che accadono nei primi anni di vita, perché quel danno nelle nostre cellule rimane. Il nostro sistema di riparazione del DNA delle cellule lo mette a posto, però in qualche modo rimane quella memoria e dopo 20, 30, 40 anni può succedere che quel danno cellulare si trasforma sotto forma di macchie, cheratosi attiniche e a volte anche tumori cutanei.
Malgrado nei decenni sia aumentata la consapevolezza dei rischi legati al sole, serve ancora una campagna di prevenzione.
Serve per due motivi. Prima, perché è dimostrato che proteggersi del sole diminuisce la incidenza di nuovi tumori cutanei e poi perché purtroppo in Ticino e in Svizzera in generale il melanoma è un tumore frequente, il terzo tumore più frequente nei maschi e il quarto nelle donne.
Quest'anno, spiega la dottoressa Cristina Mangas, è aumentato il numero di sedi sul territorio ticinese, dove per la giornata odierna è possibile farsi controllare nei e macchie della pelle.
Abbiamo pensato di ampliare l'offerta per arrivare a quei posti più della periferia, più delle valli del Ticino, dove di solito c'è più difficoltà per arrivare al dermatologo e sappiamo che la diagnosi precoce è la miglior cura.
Nelle valli e a Locarno dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili.
E in chiusura parliamo di un'icona dell'animazione, Pingu, che festeggia 40 anni. Il famoso pinguino in plastilina, protagonista della celebre serie realizzata con la tecnica stop motion, è o era anche svizzero. Realizzato con un budget iniziale della SSR, la società di radio e televisione svizzera, ha raggiunto un successo planetario, come ci racconta Michel Volonté.
È un linguaggio inventato, quello di Pingu, basato su suoni onomatopeici creato dal doppiatore italiano Carlo Bonomi, lo stesso che aveva prestato la voce anche a un altro famoso personaggio animato, La Linea, nato in Italia una quindicina di anni prima.
Pingu, tabaracandare pure per te sede, tabaracandare sede del Pingu.
È proprio la lingua di Pingu ad aver siglato il successo della serie prodotta dal 1986 dalla SSR, perché si tratta di un linguaggio ideato per essere compreso in tutta la Svizzera senza traduzione, quindi senza ulteriori costi di doppiaggio per le singole unità regionali della TV nazionale. Poco dopo, anche all'estero, la serie venne distribuita in oltre 150 paesi senza bisogno di traduzioni e messa in onda da 2200 canali televisivi. visivi. I creatori Otmar Gutmann e Erika Brüggemann modellarono nella plastilina i 12 centimetri di Pingu. I membri della famiglia, gli amici, li fotografarono fotogramma dopo fotogramma secondo la tecnica della plastilina in stop motion. Anche i contenuti della serie che si svolge tra i ghiacci dell'Antartide parlano alle bambine e ai bambini di tutto il mondo, tra i capricci e le marachelle tipiche dell'infanzia. Di proprietà della Mattel dal 2012, la società americana che possiede Barbie o le carte Uno, ha in seguito prodotto una nuova serie di Pingu. La tecnica ricorda quella degli esordi, ma è realizzata artificialmente con una grafica tridimensionale. Anche su Instagram Pingu è diventato virale, mentre gli episodi originali restano a un passo di click sulle piattaforme della SSR. Pingu in Svizzera ha fatto da apripista ad altre produzioni di successo in stop motion, come quella della RSI Piotta la marmotta, in comune la semplicità di raccontare emozioni.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport, grazie e a più tardi.